When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Trionfale dalla festa della rete di Rimini, questa volta come scientifica, insomma, in futuro si vedrà, insomma, eccoci qua, puntata numero 42 di Fantascientificast, podcast gemello del vincitore dei MIA 2014, Scientificast, ma dedicato alla fantascienza. Al timone, come sempre, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Ciao Omar, allora riprendiamo anche la programmazione standard, diciamo così.
Sì. Diciamo quella che potrebbe essere l'inizio della nuova stagione. Ovviamente partiremo come il nostro solito, come dei buoni vecchi diesel. Si parte piano ma non ci si ferma più, vero Paolo?
Piano mica tanto, sai? Abbiamo un po' di argomenti e anche qualche ospite in questa puntata numero 42 veramente di tutto rilievo. Quindi partiamo come un diesel, ma un turbo diesel, diciamo così, facciamo un paragone ardito da anni 80. Mi viene in mente un Ducato di quelli di una volta. Vabbè. Allora, non facciamo il sommario, vedremo svelare gli argomenti di questa puntata di volta in volta e partiamo a questo punto con la Tavacron.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone.
Ovviamente avrete già capito di che cosa stiamo andando a parlare, ed è una di quelle cose che è altro che partenza di un diesel.
No, per questa volta Paolo è uno che secondo me è il cult del, anzi il cult, scusate, detta all'italiana, quel cult della serie televisiva in senso assoluto. Tra l'altro poi Paolo, come abbiamo concepito questa puntata di Atavacron, in effetti è una Tavacron divisa in due parti, perché ovviamente parliamo, ovviamente i nostri ascoltatori l'avranno già capito, di quella serie, chiamiamola serie con, tutta in maiuscolo, che è Ai confini della realtà, però la vediamo anche legata a quell'altra serie, Coeva, che praticamente, che qui in Italia peraltro non si è mai vista se non il suo, quella che potrebbe essere cospettata Next Generation, arrivata negli anni 90, che
sì, la serie 3,
esatto, che, che era praticamente The Outer Limits, che era un'altra serie che, se volevi, era una frase, lo yin e yang di Ai confini della realtà, per intendere.
Sì. Forse era molto più in termini fantascientifici,
era molto, esatto, bravissimo, era molto più fantascientifica. Comunque, prima di iniziare, Paolo, consentimi di dare una brevissima iscrizione, perché in effetti introduciamo quella che è la definizione di serie antologica. Come serie antologica, nel metalinguaggio televisivo, si identificano quelle serie composte da episodi autoconclusivi che sono caratterizzati dall'assenza di un cast fisso o ricorrente, eccezione fatta per quella che è, diciamo, l'anfitrione, che è l'introduttore oppure la voce narrante. I singoli episodi presentano trame completamente slegate fra di loro, cioè indipendenti, e però condividono un unico filo tematico, come per esempio l'horror, la fantascienza, il mistero oppure anche il giallo. Ecco, fatto ciò, almeno così partiamo, quando io parlerò di serie antologiche, i nostri spettatori, almeno quelli magari meno avvezzi al linguaggio televisivo, sanno di che cosa parliamo. Ma entriamo proprio nell'argomento, no? Ai confini della realtà, secondo me, senza dubbio, è la serie antologica che ha riscosso il maggior successo della storia della fantascienza televisiva, anche se vedremo che di fantascienza l'ha toccata, ma se vuoi per assurda, abbastanza marginalmente. Malgrado non ci siano personaggi o ambientazioni ricorrenti, come dicevamo prima, essendo una serie antologica, lo stile e la qualità degli episodi hanno catturato la fantasia di tantissimi appassionati, no?
Ancora oggi,
cioè vederla oggi.
Vanno in onda le repliche adesso su Rai 3 alle 20, tutte le sere, per fare.
Esatto, ma poi Paolo parliamo veramente di, cioè, episodi che se li vedi adesso sono ancora certi da pelle d'oca, letteralmente.
Sì.
Ai confini della realtà è una creatura di Rod Serling. Rod Serling era che ha, praticamente, oltre ad averla ideata, ha anche sceneggiato la maggior parte degli episodi prodotti. E infatti c'è molto di lui in Ai confini della realtà. Quando Serling ideò la serie nel 57, quando era già un affermato scrittore per la televisione e addirittura con 3 premi Emmy, che sono gli Oscar della televisione, alle spalle, e una lunga serie di successi. Era un po' però insoddisfatto dal punto di vista creativo, perché tante, allora, diciamo, quasi forse per assurdo più che adesso, le produzioni televisive erano molto legate al discorso sponsor, e spesso e volentieri gli sponsor avevano imposto al buon Serling una determinata, come dire, scelte produttive, diciamo così, che un po' l'avevano ingabbiato in cose che lui assolutamente non vedeva sue. Addirittura le chiedevano di cambiare ambientazioni, trame, tutto. Questo per uno sceneggiatore di quel calibro lì lo vedeva veramente come una sorta di
una forzatura,
ma fumo negli occhi addirittura. Addirittura pensa, proprio per dare l'idea, che una compagnia di assicurazioni pretese l'eliminazione del suicidio in una sua sceneggiatura, in modo tale che praticamente per evitare di aver grane dal punto di vista legale, figurati un po', tanto per dirti a che livello eravamo arrivati. Tutte queste considerazioni, per quel fatto di ingabbiatura degli sponsor e altre cose, hanno fatto tale che hanno spinto il nostro buon Rod a sviluppare una serie televisiva antologica di ambientazione fantasy / fantascientifica, e nel 57 presentò la sua idea all'emittente statunitense la CBS, accompagnando la sceneggiatura per un eventuale episodio pilota intitolato The Time Element. La CBS si era subito rivelata abbastanza scettica, e questa sceneggiatura venne ovviamente, come al solito, buone idee, ovviamente archiviata. Ok? L'anno prossimo, però, questa sceneggiatura fu ripescata dagli archivi CBS e utilizzata per il pilot di un'altra serie antologica che era, si intitolava Westinghouse Desilu Playhouse, che è andata in onda dal 58 al 60. Per cui cosa succede? Ovviamente, per evitare un'eventuale reazione negativa da parte del pubblico, i dirigenti della CBS decisero comunque di inserire un commento finale, dato che la trama era molto, come dirti, troppo intelligente, in modo tale da spiegare ai spettatori americani di allora il fatto, il perché era finita così questo episodio.
Cioè, era troppo cerebrale.
Bravissimo, un po', se vuoi il parallelo con ovviamente il pilot di Star Trek della serie originale, quando Roddenberry era stato costretto a rivedere completamente la trama del pilot perché era troppo cerebrale e non tipo cowboy che andavano bene allora, no? Serling, visto, se vuoi, il successo nonostante tutto di questo ripescaggio, ottenne il via a questo punto invece per la produzione dei Confini della Realtà, e il 2 ottobre del 59, per cui, se vuoi, fra un po' praticamente è il compleanno, la serie debuttò sugli schermi statunitensi con il nuovo episodio pilota che si intitolava La Barriera della Solitudine. Durante gli anni, poi, Paolo, tieni conto che parliamo di una serie molto lunga, subì fortune alterne, infatti, seppur sempre con indici d'ascolto abbastanza elevati per il tipo di serie, ai Confini della Realtà ha sempre trovato difficoltà nel trovare gli sponsor, ovviamente, che comprendessero appieno lo spirito della serie. All'inizio del quarto anno di produzione la CBS addirittura decise di allungare la durata degli episodi da mezz'ora ad un'ora, e questo voleva dire che la serie valeva, no? Quantomeno.
Sì.
Nella speranza di conquistare, se vuoi, una più vasta fetta di pubblico. Sfortunatamente, però, se vuoi, per assurdo, questa decisione si rivelò controproducente, in quanto gli episodi da un'ora erano quelli concepiti da mezz'ora, però, se vuoi, dilatati per occupare l'ora. Di conseguenza, cosa succede? Succede il fatto, Paolo, che certe trame concepite in questa maniera
si sfaldavano,
andavano insomma a donnine di facili costumi, tanto per fare
si sfaldavano col tempo, praticamente.
Bravissimo. L'immediatezza e la verità, con il corso del tempo l'immediatezza e la vitalità delle stagioni precedenti risultavano compromesse, e soprattutto la qualità delle storie andava ovviamente peggiorando. Per la sua quinta e ultima stagione la durata degli episodi fu riportata alla mezz'ora originale, ma questo non fu sufficiente. Infatti lo stesso Serling cominciava a essere a corto di idee, e in diverse occasioni i nuovi episodi non erano altro che delle copie sbiadite di storie già realizzate in precedenza. In effetti è vero, okay. C'erano certi episodi, soprattutto la quinta serie, una sorta di remake di quelli vecchi, no? Di quelli delle prime serie. Alla fine della quinta stagione lo scarso successo decretò definitivamente la chiusura. Tieni conto, in Italia è arrivata addirittura nel 62, ok?
Vabbè, relativamente vicina.
Esatto, se vuoi, no? Abbastanza, diciamo, come si dice adesso, in contemporanea, utilizzando un tocco.
Sì.
Però era già la terza stagione che è arrivata in Italia allora. Dal 62 e anche qua, diciamo, anche qui, sai, come al solito in Italia è arrivata un po' a macchia di leopardo. Infatti dal 62 al 70 la Rai ha trasmesso complessivamente solamente 25 episodi, facendo una sorta di, secondo lui, un the best of delle prime quattro stagioni. Questi episodi sono stati replicati, questi qui arrivati in Italia, sia da Tele Monte Carlo e dalla televisione svizzera italiana. E dopo anche successivamente negli anni 80 anche una sorta di apparizione su Italia 1. Quello che è stato bello è che diciamo all'inizio mi pare degli anni 2006-2007 Jimmy ha fatto questa operazione secondo me elevatissima. Ha cosa ha fatto? Ha preso tutti gli episodi, alcuni li ha risottotitolati e ha trasmesso l'intere 5 stagioni
in lingua originale, quindi.
Alcuni ce n'erano in lingua originale sottotitolati, cioè allora la scelta di Jimmy era dove era possibile mantenere il non fare un nuovo doppiaggio ma proporre la sottotitolatura. Diciamo che poi tra l'altro proprio per dovere di cronaca che Serling dopo Ai confini della realtà ha tentato di rifare più o meno una sorta di riproporre la sua idea, con cui anche una nuova serie che si intitolava Mistero in galleria, non male Paolo, però mai come i livelli Dei confini della realtà. Permettimi, concludendo Paolo, secondo me la serie originale, perché semmai quella lì sarà ci sono stati diciamo una riproposizione di una sorta di next generation della serie di Ai confini della realtà che è arrivata negli anni 80, quella però volevo possibilmente analizzarla in un'altra puntata proprio a sé stante di Atavacon, perché è una cosa un po' troppo particolare. Comunque la serie originale di Ai confini della realtà secondo me è un classico della fantascienza televisiva, anche se solamente pochi dei 156 episodi che furono realizzati si possono considerare veramente fantascienza. In effetti in confine in realtà tende a sfuggire da qualsiasi classificazione.
È un misto di tanti generi, in effetti.
È come dicevamo prima, proprio all'inizio, Paolo, tuttora ci sono alcuni episodi che a vederli adesso sono di una, passami il termine, anche se tutta una potenza narrativa che senza eguali, secondo me. E direi che se non è un classico della fantascienza, Paolo, è sicuramente il classico delle serie televisive a questo punto.
Sì. Sicuramente.
Ovviamente, come dicevamo, questa qui è la prima parte, perché nella seconda parte invece parleremo di quello che è il separato alla nascita dei confini d'età, che è The Outer Limits. Però questo qui, come si dice in certi film, è un'altra storia.
È un'altra storia, quindi la racconteremo in uno dei prossimi episodi della Tavacron, giusto Ama?
Sì, quanto prima.
E niente, come dicevo, adesso Ai confini della realtà è stata riproposta dal canale pubblico di Rai 3 alle ore 20 tutte le sere. Io, dato che sono storie comunque scollegate, quando posso me le guardo, perché comunque hanno un potere evocativo alcune puntate, come ha detto giustamente Omar, veramente elevato. Quindi se non avete mai avuto occasione di dare un'occhiata a questa serie, fatelo.
No, è da vedere.
E penso che siano disponibili comunque anche sì, tutti i DVD.
Ci sono dei DVD, tra l'altro sono fatti molto ben fatti, perché sono stati anche, come dire... Dato che parliamo di una serie del 59, per cui parliamo di una serie insomma un po' là, i DVD sono veramente belli perché sono anche, come dire, restaurati, per cui parliamo di tanto. Poi chicca, nei confini della realtà c'è un esordiente William Shatner anche in un episodio.
Sì, è vero. Invece ho fatto più fatica, ma ne parleremo probabilmente in un altro episodio, a trovare le stagioni del Oltre i limiti 3, diciamo.
Sì.
Quindi la stagione. Sto facendo veramente fatica, su Amazon non li trovo, che quello me lo rivedrei volentieri tutto.
Proprio per fare un piccolo spoiler, diciamo che The Outer Limits era molto più fantascienza, ma molto più.
Sì,
decisamente era fantascienza, appunto, rispetto...
Ci sarà molto di più da parlare, diciamo, quanto è più attinente al nostro settore, sicuramente.
In effetti... Quindi, Ai confini in realtà è, come ripeto, è lì certi episodi, ma ci sono certi episodi che rimani angosciato, anche perché ci sono certi episodi che sono angoscianti, letteralmente.
Più sul mystery lovecraftiano, okay. in certi sensi. Va bene, passiamo alla seconda parte del nostro episodio e torna a grande richiesta, il Silent Prof.
Dunque, nuova stagione di prima puntata, nuova stagione di Fantascientificast, però abbiamo come ovvio caposaldo uno dei nostri pezzi forti, cioè il Cylon Prof con la sua rubrica dedicata alla fantascienza della Golden Age. Ciao Massimo.
Ciao Omar, buonasera, buonasera a tutti. Cari amici, finalmente rieccoci qui nel nuovo ciclo galattico 2014-2015.
Massimo, no, stavamo discutendo con Paolo, caspita, non sembra, ma sembra che abbiamo iniziato ieri, ma caspita, fra puntate ufficiali, eccetera, un bel po' di puntate in canna le abbiamo fatte.
Caspita, ma io sto facendo un itinerario ideale della saga di Arthur Clarke, no? 2001-2010, mm-hmm. Mi pare che il terzo volume, se non vado errato, era 2060, una cosa di questo genere.
Ma, no, ma noi ci arriviamo tranquillamente,
appunto,
vero?
Stiamo viaggiando veloce a ultraluce verso... 2060, aspetta, 2010 era l'anno del contatto, che poi fecero pure il film,
esatto,
eccetera, eccetera.
Esatto.
Il 2060 non mi ricordo più, Odissea finale, una cosa di questo genere.
Che tra l'altro, Massimo, una volta potremmo parlarne, magari facendo una sorta di micro speciale su questa saga qui del...
Sì, perché se non ricordo male, nella prima puntata di Fantascientificast abbiamo parlato di 2001 e Odissea nello spazio,
esatto.
Abbiamo fatto un cenno a come proseguiva la saga, ma non l'abbiamo approfondito, forse perché sinceramente non è che mi sia piaciuta tantissimo, però giustamente bisogna rendere omaggio.
Come dire, ciò che a noi non piace all'altro può piacere e viceversa.
Comunque ci sono delle cose che hanno segnato la storia comunque della fantascienza.
Dunque Massimo,
parlerei di un gran maestro della fantascienza che è sempre garanzia di qualità, no? È un po' come comprare il vino Doc G, come si chiama, no? Quella denominazione controllata e garantita, dove insomma il timbro di gran maestro della fantascienza non ti fa sbagliare mai. E comunque riagganciandoci al pensiero di prima, sono quelle cose, quei vini che si devono assaggiare per forza. Poi uno può pure dire, ma questo proprio non è il mio tipo, ma non può negare che si tratta di un pilastro fondamentale, no? E lo stesso vale per i gran maestri della fantascienza. In particolare qui stasera vorrei parlare di Jack Williamson, che ha vinto il titolo, il Grand Master Award della fantascienza, come il numero due cronologicamente in assoluto, il primo è stato Robert Heinlein. Jack Williamson è noto essenzialmente, credo, il suo romanzo, il suo ciclo, in realtà breve, sono tre racconti romanzi, nel senso che il primo romanzo è stato poi costruito come una novelization di una serie di racconti, il ciclo degli umanoidi, che viene sempre citato come il contraltare del ciclo dei robot di Asimov. Peraltro i romanzi sono, diciamo, sostanzialmente cronologicamente posizionati nello stesso periodo. L'idea di base di questa serie è che appunto i robot in qualche maniera diventano compagni dell'uomo fino all'eccesso, ma lo riprendo tra un attimo, perché in realtà volevo prima tratteggiare brevemente la figura proprio di scrittore di Williamson, che giustifica anche il fatto che lui si pone appunto come un capostipite della fantascienza, perché è stato uno scrittore prolifico e multiforme. Ha scritto con continuità dagli inizi del Novecento. Lui è nato nel 1908 e ha cominciato a scrivere già i primi racconti giovanissimo, quindi siamo intorno al 1920, in realtà forse del 1930, ma insomma siamo veramente agli inizi del secolo, e ha proseguito la sua carriera di scrittore fino al 2005. È morto nel 2006. Quindi ha avuto veramente una capacità di mantenere una produzione di successo veramente fino all'ultimo. Ha accompagnato però questa sua avventura di scrittore professionista, l'ha accompagnata con una vita molto avventurosa, legata poi forse anche al periodo storico, no? In cui spesso capitava Lui è nato in una famiglia non particolarmente benestante, in una situazione in cui la famiglia andava avanti con, diciamo, il lavoro dei campi, quindi, diciamo, sai, una di quelle situazioni dell'America profonda, nella quale poi probabilmente, diciamo, la fantasia viene stimolata anche un po' per riempire il vuoto, no? Immaginati, noi, l'Italia è un territorio molto più piccolo da questo punto di vista, eppure abbiamo dei luoghi che sono di difficile raggiungibilità. No, ma
ne parliamo.
L'America è sconfinata, no? Io ci sono stato, ho viaggiato molto in America ed effettivamente a volte tu vedi dei paesini, delle lande in cui immagini, ma qua d'inverno che si fa? Soprattutto, tra l'altro di solito ci mettono le università, perché evidentemente appunto deve essere, come dire, concilia lo studio, che effettivamente non puoi fare niente.
Una sorta di eremo, no?
Diciamo il bar più vicino dista 250 km, ok. Quindi Williamson, diciamo, ha avuto una storia particolare. C'è tra l'altro nel romanzo che citavo, che è stato edito, Gli Umanoidi, che ha numerose edizioni italiane, l'ultima anche abbastanza recente, in Urania Collezione. Come sempre il mio cuore va all'edizione della sempre beneamata casa editrice Nord, Cosmo Oro, credo il numero 13 della collana Cosmo Oro, che contiene una bellissima introduzione. Ho già citato, mi pare, qualche puntata fa, il fatto che ci sono alcuni critici che in realtà sono a loro volta degli grandi scrittori, e che leggere il loro racconto della vita dei grandi autori di fantascienza è appassionante in sé. Uno di questi si chiama Sam Moskowitz ed è autore di questa, diciamo, breve biografia e introduzione alla scrittura di Jack Williamson, che è contenuta nel volume Gli Umanoidi, edito dalla casa editrice Nord. Raccomando la lettura, ovviamente, sia del romanzo che di questa storia della vita di Williamson, che è veramente appassionante. È un breve saggio, saranno una ventina di pagine introduttive, che si legge veramente proprio a sua volta come un racconto, che... e tratteggia questo fatto che Williamson ha avuto poi, in particolare, poi mi è anche caro per questo, ha avuto anche una carriera universitaria. Non è stato diventato un professore universitario, anzi di fatto poi, diciamo, si è stabilizzato come docente di letteratura, di arte. Moskowitz in realtà suggerisce il fatto che, siccome aveva avuto, sai che in questi corsi di letteratura a volte ci sono i corsi per aspiranti scrittori, no? E lui ha avuto l'incarico per il corso per aspiranti scrittori di fantascienza. Quindi, diciamo, si è dovuto per forza tenere sul pezzo, no? Nel senso che doveva dimostrare ai suoi allievi che lui era uno scrittore di fantascienza, non solo un teorico, scusa, e di conseguenza, diciamo, forse questo è stato lo stimolo per proseguire nella scrittura di racconti e di romanzi lungo tutta la sua carriera. Quindi un personaggio in sé affascinante, e anche avendo, diciamo, professionalizzato, no, questa sua capacità di scrittore, facendola diventare addirittura una componente della sua carriera universitaria, sicuramente appunto è un gran maestro, è qualcuno che insegna il modo in cui si scrive, mo, al di là del successo specifico di alcune singole opere. Il ciclo degli Umanoidi è veramente molto interessante, letto in controluce con Io Robot di Asimov, no? Dove in realtà il ruolo del robot pensante, autocosciente, compagno dell'umanità è letto sempre con grande positività fin dall'inizio. Nella raccolta Io Robot, cioè, no, nasce questo rapporto un po' conflittuale che viene risolto attraverso le tre leggi della robotica, e poi però noi vediamo comparire, no, abissi d'acciaio, poi nella Fondazione. Insomma, Asimov sviluppa questa idea estremamente positiva dei robot, che fanno proprio da compagno della vita dell'umanità. Invece Williamson ribalta, come se leggesse in controluce, no, il rischio e il pericolo della tecnologia. Quelli sono poi anche gli anni in cui, no, la Seconda Guerra Mondiale, la bomba atomica dissolse molto rapidamente le illusioni ingenue positivistiche degli inizi del secolo, dove invece, quando leggi la fantascienza proprio dei primissimi anni appunto del secolo, leggi questa ingenuità, questa
speranza,
questa speranza, che questo sogno che la tecnologia definitivamente risolto i problemi dell'umanità e che dominandola si risolve ogni tipo di necessità, di bisogno, di problema, mm-hmm. e viceversa poi subentra, no, la disillusione, la coscienza che la tecnologia potrebbe addirittura portare alla nostra distruzione e via così. E Williamson, in maniera estremamente interessante, fa emergere mano a mano nella storia che racconta esattamente questo problema, no? Gli umanoidi sono dei robot costruiti sulla base di un progetto di appunto risoluzione dei problemi materiali dell'umanità, uh-huh. e che paradossalmente seguono un po' troppo alla lettera la prima direttiva, se vogliamo, di Asimov, no? Che è quella in cui un robot non può mai consentire che venga fatto del male ad un essere umano. Ma questo concetto, se lo tiri un po' troppo, no? Per esempio, potrebbe anche arrivare a farti dire che non puoi andare in bicicletta, perché se un robot vede che vai in bicicletta
puoi cadere,
il rischio che tu cada e che ti faccia male, e quindi ti proibisce di andare in bicicletta. Lo fa per proteggerti, evidentemente, no? Portiamo questo concetto all'estremo e facciamo che i robot si sviluppino in una propria civiltà che ha come obiettivo quello di raggiungere tutti i pianeti colonizzati dall'umanità e pacificarli, no? Con questa missione suprema di fare compagnia all'umanità e risolvergli ogni problema, e vedi che si disegna uno scenario veramente un po' cupo, che è poi il filo conduttore di questo romanzo. Non c'è lieto fine, perché la storia si sviluppa naturalmente intorno all'idea che qualcuno capisca che c'è questo problema, mm-hmm. e che quindi interpreti la venuta dei robot come un'invasione piuttosto che come una risoluzione di tutti i guai, sì, di tutti i mali dell'umanità, e quindi provi a prendere delle contromisure. Ma che contromisure puoi prendere contro un essere perfetto, indistruttibile, immortale, eccetera, sì, eccetera, eccetera? E quindi alla fin fine non ci sarà lieto fine nel romanzo di Williamson in senso stretto. Poi per qualche, probabilmente, come dire, no, un po' alla Disney, diciamo, l'amaro in bocca che il lieto fine ci vuole sempre, in realtà Williamson dà un seguito alla storia con il ritorno degli umanoidi, e in maniera non del tutto banale. Adesso non voglio raccontare poi nel dettaglio la storia, perché la tematica è evidente, diciamo, non voglio poi svelare come va a finire, e in qualche modo chiude il cerchio positivamente. Il secondo romanzo a me onestamente piace un po' di meno, forse perché è un po' più artificioso.
Forzato.
Sì, è estremamente interessante, ti ripeto, è scritto molto bene, degli umanoidi. C'è questa, appunto, comparsa di questa presa di coscienza, no? Di questa illusione che la tecnologia pacificatrice e risolutrice di tutti i problemi dell'umanità in realtà poi nasconda il peggior pericolo di tutti, cioè di svuotare l'umanità di tutte le passioni, le emozioni, diciamo tutto ciò che viene portato assieme al rischio, no? La vita sarebbe sommamente noiosa, no? Se tutto fosse programmato, tutto fosse ovattato, tutto fosse protetto, se non ci fosse mai una sensazione che si sta rischiando qualcosa, che ci si può appassionare a qualcosa, anche magari rimettendoci del tempo o le proprie energie o addirittura le penne, insomma un po' è quello che la vita, che rende la vita degna di essere vissuta. Quindi, diciamo, questo tema è veramente interessante. Va detto che Williamson, che come dicevamo comincia a scrivere veramente gli inizi della fantascienza, quindi intorno al 1930, è uno dei primi a cui viene riconosciuta appunto la capacità di introdurre degli elementi di approfondimento del personaggio, di trama puntata più sullo sviluppo diciamo dei rapporti umani, delle conseguenze di quello che si fa, piuttosto che sulle avventure rocambolesche o sulle energie, sui raggi X, Y e Z, insomma,
per cui spostava spostava più da un livello, se vuoi, non dico iniziale, molto, come dicevate prima, ingenuo molto tecnologico, eccetera, l'ha elevato di livello.
Sì, lui in realtà è arrivato a questa cosa, io poi sono andato direttamente sugli umanoidi, è arrivato a questa cosa gradatamente. Lui, appunto, si vede il grande scrittore. In realtà il suo primo grande successo di pubblico è La Legione dello Spazio.
Infatti lì, ecco.
In realtà c'è anche prima La Legione del Tempo, che però veramente ho letto recentemente e non ha retto la prova del tempo, ci vuole. un romanzo che mostra un po' tutti i segni di quello che era l'epoca. Invece La Legione dello Spazio è ancora godibilissimo e lui l'ha costruito intorno a un modello, un archetipo, diciamo, della letteratura in generale, che è quella, diciamo, dell'allegra compagnia, no? Che risolve i problemi.
Quasi Tre Moschettieri.
Esattamente, se vedi nelle varie schede che si trovano in giro sulla rete, c'è spesso citata questa similitudine, no? Che era in realtà lui ha preso dei personaggi, addirittura, anzi, viene rappresentato il fatto che questa Legione dello Spazio sono i Tre Moschettieri con Falstaff shakespeariano, no? Cioè ha aggiunto ai Tre Moschettieri anche un personaggio un po', come dire, più naif, un po' più roboante, no? Che possa
più guascone
che possa attirare l'attenzione da questo punto di vista. Quindi lui ha sposato pienamente quello che era poi il filone dell'epoca, La Legione dello Spazio e la classica serie di racconti e di romanzi che ruota intorno appunto alla costruzione di questo gruppo di personaggi simpatici, caratterizzati in maniera molto forte, molto netta, no? Un po', come dire, unidimensionale, no? E poi vivono delle avventure classiche della space opera, no? Quindi battaglie contro alieni e via così. Ed è anche questo, La Legione dello Spazio invece è rimasto, secondo me, molto molto interessante da leggere.
E fa parentesi,
poi però lui aggancia quando, nel disegnare questi personaggi, costruire questo scenario, diciamo, un po' archetipico e anche forse, come dicevamo prima, un po' rozzo, adatto al lettore dell'epoca, però lui poi gradatamente introduce questi livelli di percezione della spessore psicologico del personaggio e va verso, insomma, appunto questi capolavori di cui abbiamo parlato un attimo fa. In ogni caso, insomma, un grandissimo della fantascienza da studiare, da leggere. No, proprio come fatemi fare un attimo il Cylon Prof, un compitino, no? Anche chi tra i più giovani, tra i nostri ascoltatori o coloro che, insomma, dicono: ma come, ma qui parliamo sempre dei primi anni, quella l'età d'oro della fantascienza, che ha costruito, insomma, il mondo meraviglioso che tutti amiamo. E quindi, da bravi studenti del Cylon Prof, vi raccomando almeno la lettura degli umanoidi, dai.
Sì, ma anche quello della Legione dello Spazio, mi ricordo che è stato il primo ciclo, i primi romanzi che leggevo di Williamson, tra l'altro sono scorrevolissimi. Nel senso
sono rimasti abbastanza piacevoli, se uno riprende con un po' quel po' di sospensione, di incredulità che va sempre fatta in questi casi. Sì.
Che poi, tra l'altro, Massimo, mi stupisce che in un periodo come questo di aridità di creatività hollywoodiana non l'abbiano preso in esame, perché secondo me ci veniva fuori un bel film.
Ma come, guarda, lo diciamo quasi ogni volta, cioè che in effetti non si capisce bene perché, diciamo, con gli sceneggiatori, diciamo, che evidentemente annaspano, forse basterebbe che qualcuno di loro, no, facesse una buona riduzione,
andassero a qualsiasi biblioteca,
una buona sceneggiatura di qualcuno di questi grandissimi classici, e forse potrebbe dare quella ventata di freschezza che un po' tutti aspettiamo, perché, insomma, appunto, onestamente, no, arrivare ai numeri 4, 5, 6, 7
di certe saghe, oppure reboot.
La classica legge di che vuoto mentale, la legge di quel grandissimo della fantascienza citato recentemente, che dice che fatto 100 di tutto, il 90% è sempre monnezza. Sturgeon, è la legge di Sturgeon. Quindi, purtroppo, quando aumenta il volume di cose prodotte su 100 film, è 90 sono. Però ci sono i 10 che poi sono belli.
e che vale la pena vedere.
Williamson si trova, come dicevo, almeno in questo grandi capolavori degli umanoidi, si dovrebbe trovarsi con una certa facilità anche in italiano, perché appunto è stato riedito tante volte. La Nord ha pubblicato anche il suo ciclo dell'antimateria, è stato tra l'altro, ecco, una curiosità, l'inventore della parola antimateria. È stato il primo che l'ha introdotta come, proprio come termine, no? Antimateria, e quindi diciamo nella serie Oro si ritrovano gli umanoidi, si ritrova il millennio dell'antimateria. Stranamente non c'è un altro suo romanzo molto famoso, che è Figlio della Notte, che pure ha avuto un grandissimo successo, che è un po' sulle tematiche delle razze, diciamo, sai, i vampiri, che oggi sono state un po' abusate, no? Però insomma, quando lui l'ha pubblicato era un romanzo assolutamente innovativo su questo tema della coesistenza all'interno della storia tradizionale dell'umanità, di razze nascoste, no? E quindi appunto di conflitti segreti e misteriosi tra lupi mannari piuttosto che vampiri, che si celano, diciamo, convivono con l'umanità celandosi ai suoi occhi, e che però mantengono questa conflittualità latente. Lui è stato, diciamo, scritto un romanzo molto interessante, Il figlio della notte, che viene citato come un altro dei suoi capolavori. Ecco, insomma, credo di aver dimostrato abbastanza robustamente, come mi si confà, di che stiamo parlando di un gran maestro della fantascienza.
Bene, Massimo, ti ringraziamo ancora di questi tuoi passaggi illuminanti, veramente.
Sono sempre io che ringrazio voi.
Poi, ovviamente, il bello di averti ancora per questa stagione, in senso ancora con noi. Perfetto.
Ti ringrazio dell'onore, saluto tutti i nostri ascoltatori, che spero ci accompagneranno sempre più numerosi in questa stagione di Fantascientificast, e li invito naturalmente tutti a partecipare attivamente anche sui social, e se ci sono domande, curiosità, commenti anche pungenti, non esitate a formularli, e sarà mio piacere poter, come dire, contribuire appunto a questa community.
Perché le nostre tastiere sono sempre aperte.
Sempre.
Ok. Ciao Massimo, ciao, grazie. Alla prossima.
Tutti. Ciao ciao.
Nuova stagione di Fantascientificast, iniziamo con una serie di ospiti veramente notevoli, iniziamo subito veramente con il botto. Questa sera abbiamo l'onore di avere in trasmissione al nostro bar di Prora Daniele Daccò, conosciuto anche come il Rinoceronte. Ciao Daniele!
Ciao a tutti, sono il botto apparentemente.
Lui è il botto, benissimo. Ma chi è Daniele Daccò? Molti lo conosceranno. Ovviamente è il master di Orgoglio Nerd, ma lo lascio introdurre, insomma. Daniele.
Mi metti già subito in difficoltà, ma vediamo. Sono principalmente un nerd, almeno così mi definisco, ma come lo sai, noi di Orgoglio Nerd crediamo che solo tu puoi sapere se sei un nerd oppure no, quindi
qual è
puoi
la
dirlo
definizione?
Se stesso. Ok. Quindi io sì, mi definisco nerd, e ho iniziato come giornalista, poi sono passato con la mia redazione a gestire Orgoglio Nerd, l'abbiamo cresciuto insieme, ha fatto anche lui il botto, e in questi tre anni siamo cresciuti, e diciamo che almeno alcuni dicono che ci siamo fermati, ma secondo me c'è un sacco di strada da fare ancora, perché le cose da imparare non finiscono mai, e da allora lo dirigo, diciamo, sono il condottiero.
Il condottiero, mi piace come definizione.
Un annetto fa siamo andati... abbiamo fatto un ulteriore salto in avanti, siamo saliti di livello dopo aver raccolto l'esperienza, e ci siamo buttati in questo libro che si intitola L'occhio del rinoceronte. È andato molto bene e quest'anno ci sarà il seguito. Quindi direi che sono giornalista, alcuni livelli da giornalista, altri da scrittore, un po' da barbaro, qualcuno da rinoceronte.
Ecco, il rinoceronte, perché hai questo, insomma, soprannome, questo alter ego, questo animale totemico, insomma, che ti porti avanti da un po' di tempo. Come è nata questa cosa? Perché siamo curiosi qua. Io sono curioso, ma sicuramente anche gli ascoltatori.
Allora, la cosmogonia di Orgoglio Nerd è abbastanza, diciamo, complicata. In realtà ci sono meno scontri con draghi di quelli che uno potrebbe immaginare dietro. All'inizio, quando stavamo immaginando un titolo adatto all'editoriale di Orgoglio Nerd, che ovviamente dovevo gestire io in qualità di direttore, ero indeciso su molti nomi, no? Avevo la classica pagina di Word con mille... il cactus, la bomba, cose del genere, cose orribili scattate.
Un sacco di punti interrogativi, insomma.
Esatto. C'era anche il punto interrogativo come nome, tra l'altro. Quindi... Ah. Sì, una cosa terrificante. Indeciso fino all'ultimo, il giorno dopo dovevamo aprire, e non avevo ancora scelto il titolo. Mi ritrovo, erano venuti a trovarmi dei miei cuginetti che hanno una manciata di anni ciascuno, no? Uno di 8 più 1, e hanno dimenticato a casa mia un ovetto Kinder. Ovviamente appena l'ho visto mi ci sono sfondato, perché ho rivisto la mia infanzia, l'ho aperto e ci ho trovato dentro un piccolo rinoceronte, di quelli flaccati, non so, floccati, non mi ricordo. Okay. Sono ancora tra le sorprese, e tra i nomi che avevo pensato c'era il rinoceronte, l'ho preso come un segno e allora ho tenuto la cosa.
Te lo sei appeso al collo come un trinket, diciamo, di qualche tipo, quel piccolo rinoceronte.
È nella mia collezione di rinoceronti, però.
Ah, ok.
Collezione rinoceronti a forma di sabadanaio, a forma di rinoceronte, porta scotch, tazzine, qualsiasi cosa.
È la tua numero uno, diciamo così.
Esatto. L'altro motivo è una citazione, la mia citazione preferita da Le Carte Magic. Che sulla carta che si chiama Carica di Rinoceronti, c'è la mia frase preferita, che è un rinoceronte come l'amore, come un rinoceronte frettoloso e dalla vista corta, se non trova una strada se la crea da solo. È uno dei miei motti, e quindi anche quello l'ho preso come destino.
Amore a prima vista, insomma, con i rinoceronti. Esatto. Giusto per tornare un attimo al principio, Orgoglio Nerd quando nasce e come è nato? Perché forse non l'abbiamo sviluppato abbastanza, insomma, questa cosa qua. Questo
allora, aspetto. Nasce poco più di 2 anni fa, il primo aprile. Che suona, infatti quando compiamo gli anni sui nostri social nessuno ci crede, perché pensano sia... Un pesce d'aprile, cosa del genere. No, siamo nati, abbiamo deciso di nascere il primo aprile.
Avete fatto uno scherzo, insomma.
Esatto.
Un po' di gente.
Nasce per necessità, perché il mio lavoro precedente collaboravo con un altro sito di cinema. Con un altro sito gestivo la parte, diciamo, più fumettistica di quel sito, e per sostenerla e per lavorarci, appunto, ho messo insieme la redazione attuale. Solo che dopo ci sono stati dei problemi e mi sono ritrovato senza il sito da gestire, ma con una redazione di persone in mano. Quindi abbiamo detto, mettiamoci a parlare di quello che ci piace, ma in maniera approfondita. Non tanto perché la sappiamo più lunga degli altri, ma per confrontarci, per migliorare insieme, per vedere se ci sono altri come noi, per invitarli a questa partita del Dungeons & Dragons gigante, insomma.
Che uno sembra che in redazione avete draghi che girano tutto il giorno, se la racconti così.
Sì, io dicevo, la cosmogonia di Orgoglio Nerd è molto... sfaccettato. Ed è nato così, insomma, per necessità.
Ho capito. Beh, insomma, siete andati a coprire, penso, un bel buco che avevamo.
Lo dicono in molti. Io, come ti ho detto prima, credo che la strada sia ancora lunga, e e va fatta insieme, non, e con insieme non intendo me e la redazione, intendo tutti quanti, tutti quelli che ci seguono, i lettori, e anche chi non la pensa come noi, perché anche i punti di vista differenti sono utili a migliorare, secondo me.
Chiaramente. Dunque, sei in un podcast che invece tratta principalmente di fantascienza, anche se io che Omar e tutti gli altri siamo dei nerd incalliti. Domanda di rito: il rapporto di Daniele Daccò, il rinoceronte, con la fantascienza. Qua nel Bar di Prora di solito facciamo questa domanda. Mi dai tre titoli tra cinema, TV e altri media, diciamo, che entrano nel tuo personale, diciamo, nella tua personale hit parade del genere fantascientifico.
Solo tre.
Oddio, possiamo parlarne fin quando vuoi, onestamente. Non abbiamo i tempi radiofonici, quindi possiamo andare avanti a oltranza. Però insomma, ti ho dato un suggerimento, poi se poi sono 5 o 6 non c'è problema.
Ok, in realtà ce ne sono trilioni, però va bene. Direi di escludere i classici, cioè inteso tutti gli amanti di fantascienza immagino che apprezzino Isaac Asimov e Guida Galattica, quindi no, non li sto a dire, no?
Ah, di Guida Galattica non abbiamo mai parlato molto, abbiamo parlato in una puntata, ma è ancora una di quelle cose che... Vabbè, comunque...
Era... Vabbè, allora, Il ristorante al termine dell'universo, direi, di Douglas Adams, uno dei miei libri preferiti, e vabbè, ha riscritto un po' la storia della fantascienza dal lato più comico, essendo uno dei 5 capitoli della trilogia di Guida Galattica.
Ci manca un sacco, se posso aggiungere. Allora.
Poi metterei il mio numero preferito di PK, Carpe Diem, di Artibani Barbucci, che anche quello molto fantascientifico, tra viaggi nel tempo, esplosioni e continuum da rimettere in sesto.
PK, anche di questo ne abbiamo parlato invece di recente, insomma, una gran bella serie da questo punto di vista.
Sì, di certo una delle più mature in Italia. Ha fatto proprio da spartiacque di una generazione che adesso paga alla ricerca di qualcosa di simile nel campo italiano, ma non trova quasi nulla. Gli Animorph mi piacciono parecchio, cioè quando li ho letti da piccolo.
Forse ero già più avanti con l'età. Sì, ho capito di cosa stai parlando, penso. Comunque.
I ragazzi che si trasformano in animale, sì, toccando, sì. Acquisendo il loro DNA. Una serie molto sottovalutata e molto più cruenta di quella che sembra in apparenza, perché sembra, detta così, sembrerebbe un materiale per un qualsiasi telefilm da Disney Channel. Invece no, tra splatter, distruzione, la Applegate ci sa fare, insomma. Per quanto riguarda invece l'universo cinematografico, il già citato Rod Serling con L'occhio del Beholder è uno dei miei, delle mie puntate preferite dei Confini della Realtà, però direi La Cosa di Carpenter, anche se diciamo che è a metà tra l'horror e la fantascienza, però è uno dei miei must.
Vabbè, gran bel film anche quello, insomma. Se vuoi aggiungere qualche titolo, te lo concedo.
Grazie. Vabbè, visto che ne abbiamo parlato prima, tra i racconti di Asimov, uno dei miei preferiti è Bugiardo. Tratto dalla raccolta Io Robot, trasformata in un orribile film, almeno per me.
Dici Io Robot?
Io Robot, sì.
Sono abbastanza d'accordo, sì. Forse sì. L'unico film decente che è entrato da Asimov è L'Uomo Bicentenario, se posso. Sì. È quello che ho trovato più decente, non all'altezza, però.
Ma per fare una piccola parentesi, Io Robot potrebbe essere anche un film che fa il suo lavoro, cioè intrattiene, ma non rispetta minimamente, secondo me, l'ideologia di Asimov per poter usufruire del suo titolo, tutto lì. Poi di per sé è un film action come molti altri che si lascia guardare, però a differenza L'Uomo Bicentenario, pur non essendo molto, cioè non essendo così fedele alla storia, comunque rispetta molto il, diciamo, il sapore dei racconti di Asimov, quindi da elogiare anche per questo. No, dicevo, comunque il mio racconto è bugiardo, quello sempre del libro Io Robot. È quello che racconta di questo robot che apparentemente riesce a leggere nel pensiero.
Sì, sì, sì. Nella... Direi questo. Raccolta tutti i miei robot. Vabbè, insomma, un bel po' di materiale. Queste sono le scelte di Daniele D'Accor. I nostri ascoltatori, magari se non conoscono quello di cui abbiamo parlato, andranno ad approfondire poi la cosa. Ovviamente metteremo tutte le scelte di Daniele nelle note dell'episodio. Ultima domanda, Daniele, so che abbiamo già fatto parecchi accenni al mondo di Dungeons and Dragons, insomma, siamo ad una nuova edizione, te lo chiedo perché sono un giocatore anch'io, insomma, quindi abbiamo parlato un po' nel fuori onda, qualche parere già te lo sei fatto.
Allora, la famosa quinta edizione, a me basta che sia differente dalla quarta in realtà, la famosa quinta edizione è arrivata, sta arrivando, speriamo che ci sia anche una versione italiana, cosa che appare, per ora ne dubito, e infatti la risposta di tutti è non l'ho ancora testata in prima persona, ne abbiamo parlato su Orgoglio Nerd tramite un mio collega che sta seguendo passo per passo tutto quanto, Gabriele Bianchi, ma io personalmente non sono, mi muovo ancora per sentito dire, per qualche news vista su Orgoglio Nerd, qualche articolo, qualche discorso con quel mio collega. Direi che per ora sono molto soddisfatto dalle scelte fatte. L'idea della che ogni classe ha due strade da seguire è molto interessante, che era una cosa già tentata con il 3.5, con il Ranger, mi sembra, che poteva scegliere se utilizzare le due spade oppure l'arco.
Mi sembra di sì.
Mi sembra anche a me. Però il fatto che ogni classe adesso sia così è più interessante. Una delle cose che apprezzo della versione 3.5, cosa che non è stata poi utilizzata nella quarta, è che le regole, ti faccio un esempio.
Sì, sì, sì.
Ci sono delle persone, secondo me, dei nerd appassionati, nati per interpretare una delimitata classe di Dungeons and Dragons, no? Cioè, il loro modo di fare nella vita si riflette, e non puoi far altro che il mago se sei una persona, ammettiamo, studiosa. Sto sempre supponendo, no?
E infatti, diciamo, io cosa faccio?
È il mago.
Il mago, ovviamente.
E il sistema di regole del mago della 3.5 rifletteva questa base di voler seguire delle regole complicate. Insomma, la classe del mago era un intruglio di regole che funzionavano bene ma molto complicate, e se sono nato per fare il mago io apprezzo questo. Il sistema di regole del barbaro, sempre nella 3.5, era molto più semplice e lineare, e in un qualche modo il regolamento rifletteva l'indole della classe e l'indole di chi si avvicinava a quella classe. Non so se mi sono spiegato.
Sì, 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 sì. Forse infatti l'hanno ripresa questa cosa nella 5.
Cioè, inteso, anche il sistema di regole trasmetteva un senso di adesso uso una parolona, poesia, ma di sapore fantasy, no? Io voglio fare il barbaro, voglio la semplicità, voglio magari fare quello grosso e stupido del pubblico, del gruppo, quindi voglio un sistema di regole molto semplice che rifletta questa mia particolarità. Secondo me è una cosa che nella quinta stanno riprendendo ed è molto, molto intelligente come mossa.
Beh, magari avremo occasione di parlarne poi in separata sede, se ci vedremo in qualche convention tipo a Lucca o così, insomma avremo modo magari di approfondire.
A Luca non ci saremo, quindi vienici pure a trovarmi.
Lo faremo. Bene, Daniele, ti ringrazio per la chiacchierata. È stato veramente un piacere averti come ospite e speriamo di rivederti da queste parti presto. In bocca al lupo per tutto.
Ciao a tutti, grazie.
Eccoci dunque alla conclusione dell'episodio 42 di Fantascientificast, il primo della terza stagione del nostro podcast di fantascienza. Speriamo l'abbiate apprezzato. Grazie a Massimo De Santo e Daniele D'Accò per essere intervenuti. E via, con loro ci apprestiamo ad iniziare la quarta stagione di Fantascientificast. Siete sempre tanti, siete calorosi, ci date veramente tanto affetto, tanti contributi. Ancora ringrazio da parte della redazione di Scientificast per i vostri voti, il vostro supporto per i Macchianera Awards del 2014. E che dire, solo semplicemente i contatti ai quali potete sentirci, no?
Ok, direi che partiamo. Abbiamo la nostra pagina, diciamo il sito internet, che è www.fantascientificast.it. Abbiamo la nostra casella di posta elettronica info@fantascientificast.it. Abbiamo la nostra pagina Facebook, che ormai è diventata veramente una community degna di rispetto, che è Fantascientificast. Abbiamo il nostro account Twitter @fantascicast e, buon ultimo, il nostro account Google Plus, che è Fantascientificast. Vi ricordo inoltre che potete sentire, oltre ai vostri aggregatori feed preferiti, fra cui anche iTunes, potete anche ascoltare le nostre puntate di Fantascientificast tramite le app realizzate dal nostro ingegnere di bordo Luca Di Fino, che mai ringrazieremo.
Ma ringraziamo abbastanza, abbastanza.
Ma ringraziamo abbastanza, scusa Luca. che praticamente realizzate per Windows 8 e Windows Phone.
Ok, perfetto. Noi vi anticipiamo inoltre che saremo al Lucca Comics il 31 di ottobre e il 1 di novembre, prossimi venturi. Non faremo particolari raduni perché non abbiamo la potenza sufficiente, però insomma, se siete da quelle parti, però, fatelo sapere.
Paolo, però per il raduno...
Cioè la paninata alla Tana del Boia il 31 potrebbe essere, esatto, un'idea così. Esatto. Potremmo lanciare questa cosa, la paninata di Fantascientifica, esatto, alla Tana del Boia a Lucca. Io a Lucca, la butto lì, adesso poi vedremo di concretizzare un attimo la cosa. Saremo anche quattro gatti, ma chi se ne frega, almeno ci si vede in faccia, si stringe la mano, no?
Ma poi soprattutto pochi ma buoni,
soprattutto dei panini della Tania del Boia sono molto buoni, quindi esatto, vale la pena esserci. Va bene ragazzi, ci sentiamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fate i bravi. Ciao.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at HereYouAreAZ.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.